Buonasera. Abbiamo visto il pittoresco e drammatico canto 22 con l'episodio del Navarrese e dei diavoli intorno alla pece bollente. Questa sera abbiamo in programma il canto 23esimo dell'Inferno. Dante e Virgilio hanno dunque approfittato della zuffa tra i diavoli per sfuggir via. Tranquilli al tutto però non si sentono, specie se Dante, cammin facendo, ripensi alla rissa dei diavoli e all'ira che i diavoli debbono aver concepita verso i due poeti. Maestro, dice Dante, bisogna nascondersi, presto. Mi pare già di sentire i malebranche, cioè questi osceni demoni. Lo stesso sospetto, dice Virgilio, ho avuto anch'io, e proprio ora. Ma se la prima costa della sesta bolgia ha la pendenza delle altre coste, noi ci salveremo. Non ha ancora finito di dire che ecco vedono i diavoli sbucare, non molto lontani, con le ali aperte e coi roncigli protesi. E allora Virgilio piglia Dante, se lo stringe al petto e si butta giù per lo scoscio, per lo sdrucciolo della ripa seguente. Tocca appena coi piedi il fondo della bolgia che i diavoli si affacciano alla cima. Ma non c'è da aver paura, i diavoli non possono oltrepassare la loro bolgia, quindi sono arrivati, come in un racconto di fantascienza d'oggi, vero? Sono arrivati questi mostri lassù, sulla vetta, sul crinale della bolgia, ma non possono fare un passo di più. I due poeti sono già ormai nell'altra bolgia e quindi sono in salvo. Sono nella sesta bolgia. Trovano gente incappata con cappe di piombo. Sono i tristi ipocriti, i quali camminano a due, lentissimamente. Dante dice, se si potesse parlare con qualcuno noto per nome o per opere, e udendolo una di quelle anime l'invita a fermare il passo. I poeti si fermano e quell'anima arriva e guarda attentamente Dante e gli chiede chi sia. Son vivo, dice Dante, nacqui e vissi a Firenze, ma voi chi siete? Io, dice quegli, catalano dei catalani, e questi che mi è di fianco, Loderingo degli Andalò. Siamo stati entrambi frati godenti, bolognesi entrambi. E allora Dante ricorda il male che quei frati godenti avevano fatto a Firenze e comincia una invettiva, o frati, ma subito si interrompe vedendo uno tutto nudo, steso attraverso al sentiero, conficcato a terra con dei pali, e Caifa, il Caifa della Bibbia, del Vangelo, condannato a dover sopportare il peso di tutte le cappe di piombo che gli passano sopra. Alla stessa maniera, distribuiti torno a torno alla bolgia, stanno il gran sacerdote Anna e tutti i farisei del Sinedrio, tutti coloro, cioè, che parteciparono al processo e alla condanna dell'innocente, del Cristo. Virgilio, pieno di meraviglia, si ferma a guardare quel povero confitto in croce per terra, poi domanda a Catalano de Catalani che gli insegni la via per giungere all'altra bolgia e viene a sapere che in quella dove sono i ponti sono tutti caduti e che se vogliono uscire debbono arrampicarsi su per una ruina di uno di essi. E Virgilio ripensa allora alle parole di Malacoda, del primo preposto, del primo capo dei diavoli, e capisce così l'inganno che era nascosto nelle parole di Malacoda. Veramente, osserva allora Catalano con aria canzonatoria per Virgilio e per Dante. Veramente, si è sempre detto che il diavolo è bugiardo ed è il padre d'ogni menzogna. E vorrebbe con questo sottintendere, mi meraviglio, che voi abbiate creduto anche solo per un istante a quello che vi diceva un diavolo. E Virgilio, un poco adirato, si allontana a gran passi e Dante con lui. Si sono dunque salvati i due poeti. Ecco l'inizio del canto 23esimo. Taciti, soli, senza compagnia, n'andavam l'un dinanzi e l'altro dopo, come i frati minor vanno per via. Volto era in sulla favola d'Isopo lo mio pensier, per la presente rissa, dove ei parlò della rana e del topo, che più non si pareggia mo ed issa che l'un con l'altro fa, se ben s'accoppia principio e fine con la mente fissa. La favola a cui Dante allude fa parte di una delle raccolte di favole del Medioevo, favole di Esopo, greco. In quella favola si racconta come un topo che doveva passare uno stagno domandò l'aiuto a una rana. La rana si offrì di rimorchiarlo legando una sua zampa a una del topo. Nel mezzo dello stagno la rana cercò di calarsi in fondo per far annegare il topo, ma il topo resisteva. E mentre così contrastavano, ecco che un falchetto piombò dall'alto e le divorò entrambi. E Dante dice che se si confronta con la mente attenta il principio e la fine dell'uno e dell'altro, cioè della rissa tra i due demoni e della favola, si trova che i due episodi sono uguali, come sono uguali i due avverbi mo ed issa o istra, che significano adesso. Fin dalle origini della lingua italiana, per dire adesso ci sono esistiti gli avverbi ora, adesso, mo. E l'abbiamo anche nel dialetto nostro qui, mo, e istra, issa, che è una contrazione di adesso. E come l'un pensier dell'altro scoppia, così nacque di quello un altro poi che la prima paura mi fe doppia. Io pensavo, questi per noi sono scherniti con danno e con beffa sì fatta che assai credo che lor noi, cioè che li annoi, che li turbi, che li irriti. Se l'ira sopra il malvoler s'agguffa, se l'ira sopra la loro naturale malvagità si aggiunge, ei ne verranno dietro più crudeli che il cane a quella lievre che li acceffa, più crudeli ci seguiranno del cane che insegue la lievre, una figura, un'immagine molto efficace. Già mi sentia tutti arricciare i peli dalla paura e stavo indietro, intento, quando io dissi: Maestro, se non celi te e me tostamente, io ho pavento dei malebranche. Noi li avem già dietro, io immagino sì che già li sento. E Virgilio deve dire che in fondo sente anch'egli un certo timore. Lo duca mio di subito mi prese. Si sono accorti, cioè, che i diavoli arrivano. L'inseguimento dei demoni non è immaginario, ma è reale. E allora Virgilio afferra Dante. Lo duca mio di subito mi prese come la madre che al romore è desta e vede presso a sé le fiamme accese, che prende il figlio e fugge e non s'arresta, avendo più di lui che di sé cura, tanto che solo una camicia vesta, anche se neppure vesta una camicia, cioè non si preoccupa di vestirsi, si preoccupa soltanto di salvare il figliolo. E giù dal collo della ripa dura supin si diede, cioè Virgilio si avventò giù, si abbandonò giù per la cresta, per lo sdrucciolo della costa alla pendente roccia che l'un dei lati all'altra bolgia attura. Non corse mai sì tosto acqua per doccia a volger ruota di molin terragno, quand'ella più verso le pale approccia, come il maestro mio per quel vivagno, portandosene me sovra il suo petto come suo figlio, non come compagno. Anche qui una similitudine stupenda ed espressiva, quant'altre mai. L'acqua che quando arriva, l'acqua del ruscello, che quando arriva vicina alle pale del mulino che deve muovere, sembra quasi essere più veloce. E così, anzi con velocità maggiore ancora, Virgilio, stringendomi sul suo petto, si abbandonò, come avesse sul petto un suo figliolo. Appena foro i piedi suoi, giunti al letto del fondo, giù, i dieci nemici, arrivarono, furono in sul colle, sovresso noi. Ma però non c'era da aver timore, non c'era più da aver paura, perché la provvidenza ha deciso che i diavoli non possono lasciare la loro bolgia. Siamo alla seconda parte di questo canto. Siamo ormai arrivati in un'altra bolgia. Laggiù trovammo una gente dipinta che giva intorno assai con lenti passi piangendo e nel sembiante stanca e vinta. Avete sentito anche voi? Nel ritmo della terzina c'è l'imitazione di questa lentezza dei poveri incappati, di questi ipocriti che debbono reggere una cappa pesante. Egli avean cappe con cappucci bassi dinanzi agli occhi, fatte della taglia che in Cluny per li monaci fassi. Di fuor dorate son, sì che gli abbaglia, ma dentro tutte piombo, e gravi tanto che Federigo le mettea di paglia. Ecco dunque la pena di questi ipocriti. Il vizio dell'ipocrisia è considerato generalmente come caratteristico di certi ambienti, anche religiosi, ceti nei quali la discordia tra le apparenze sante e la condotta riprovevole è più spiccata. Anche il proverbio "l'abito non fa il monaco" è il riflesso di tale impressione. Queste cappe non alludono all'ipocrisia solo col contrasto tra la materia piombo di cui sono formate e l'oro di cui sono rivestite, ma anche per l'apparenza che danno questi peccatori, l'apparenza di una schiera di religiosi, di una schiera di frati. Cappe con cappucci bassi come usano i monaci di Cligny o di Cluny, cioè i cluniacensi. E queste cappe sono di piombo e di fuori sono dorate. Dorate in modo di dare l'illusione, che è proprio dell'ipocrisia, l'illusione di una cosa bella. Al confronto di queste cappe, quelle che Federigo, evidentemente Federico II di Svevia, imponeva, sembravano di paglia. Si diceva cioè che Federico II di Svevia facesse rivestire d'una cappa di piombo e poi portare sul rogo coloro che erano rei di lesa maestà. Forse è una calunnia, forse è una invenzione dei nemici guelfi di Federico. Oh, in eterno faticoso manto, noi ci volgemmo ancor pure a man manca con loro insieme, intenti al tristo pianto. Ma per lo peso, quella gente stanca venia si pian, che noi eravam nuovi di compagnia ad ogni muover d'anca. E cioè, noi camminavamo più in fretta, e quindi, grazie ai nostri passi più solleciti, più svelti, noi superavamo continuamente le file parallele dei due che procedevano come in processione, e quindi ad ogni nostro passo ci trovavamo gente nuova accanto. E uno, sono al verso 76, e uno che intese la parola tosca di retro a noi gridò: tenete i piedi, cioè rallentate, voi che correte sì per l'aura fosca, forse che avrai da me quel che tu chiedi. Onde il duca si volse e disse: aspetta. E poi, secondo il suo passo, procedi. Dante dunque si ferma, ristetti, e vidi due mostrar gran fretta dell'animo col viso d'esser meco, ma tardavali il carco e la via stretta, non potevano affrettarsi per via del peso che avevano addosso e della via, però dimostravano volontà di parlar con me. Quando fur giunti, assai con l'occhio bieco mi rimiraron senza far parola. Notate questo occhio bieco, non è malanimo, vero? Qui è proprio un significato, direi, materiale, bieco, obliquo. Debbono guardare obliquamente Dante. Poi si volsero in sé e dicean seco: costui par vivo all'atto della gola, e se son morti, per qual privilegio vanno scoperti della grave stola? Per qual privilegio questi due e possono camminare accanto a noi senza portare la stessa cappa nostra? Poi disser me: o tosco, toscano, che al collegio degli ipocriti tristi sei venuto, dir chi tu sei, non avere in dispregio. Ed io a loro: io fui nato e cresciuto sovra il bel fiume d'Arno, alla gran villa, e son col corpo che ho sempre avuto. Ma voi chi siete, a cui tanto distilla quant'io veggio dolor giù per le guance? E che pena è in voi che si sfavilla? Che pena avete che sembra sfavillare? Appunto è lo sfavillio dell'oro. E l'un rispose a me: le cappe rance, rance qui appunto vuol dire color dell'oro, son di piombo e sì grosse che li pesi fan così cigolar le lor bilance. Noi fummo frati gaudenti, frati godenti fummo, e bolognesi, io catalano, e questi loderingo nomati, e da tua terra insieme presi, come suol esser tolto un uom solingo per conservar sua pace, e fummo tali che ancor si pare intorno dal Gardingo. Questo uom solingo è il podestà. Dunque si chiamavano frati godenti o cavalieri di Santa Maria, un ordine tra cavalleresco e religioso, fondato a Bologna dopo la metà del 200, che si proponeva di comporre le discordie e di proteggere i deboli, ma i suoi membri purtroppo si dettero a vita mondana, donde il soprannome di frati godenti e non più cavalieri di Santa Maria, frati godenti. Catalano, bolognese, guelfo, loderingo, degli Andalò, ghibellino. Molti costumi, molti comuni italiani a quel tempo, per non dir tutti, si fidavano talmente dei loro concittadini che chiamavano alla carica di podestà e di capo della giustizia uno straniero, cioè un uomo di un'altra città, affinché i vincoli del sangue o dell'amicizia non turbassero l'imparzialità delle funzioni di chi è a capo d'un comune. Ora i fiorentini a un certo momento chiamarono come podestà uom solingo, dice qui Dante, un guelfo e un ghibellino, appunto catalano e loderigo da Bologna, ma invece di essere imparziali i due podestà stranieri protessero e favorirono i guelfi, così che i ghibellini furono cacciati da Firenze. E le più gravi di tali persecuzioni si esercitarono contro gli Uberti, le cui case, che erano nella località del Gardingo, furono distrutte, e fummo tali che ancor si pare o si piange, come volete, intorno dal Gardingo. Io cominciai: o frati, i vostri mali, ma più non dissi, che all'occhio mi corse un crocifisso in terra con tre pali. E Catalan s'accorge e spiega a Dante quel conflitto, consigliò i farisei che conveniva porre un uom per lo popolo ai martiri. E Caifa che sostenne che per salvare il popolo era opportuno sacrificare un uomo solo, anche se innocente, e cioè Cristo, il che costituì la più grave di tutte le ipocrisie. Caifa è lì attraversato, nudo, nella via, inchiodato per terra, e sopra gli passano con le loro cappe pesanti tutti quanti gli ipocriti. Accanto a lui ci sono gli altri che parteciparono al processo di Cristo. E allora meraviglia di Virgilio, e meraviglia di Virgilio che parla con uno di questi dannati e che gli dice in fondo come si fa a uscire, e l'altro glielo dice, e Virgilio sta un poco a testa china e finalmente scopre l'inganno che gli avevano preparato i diavoli. E il frate godente, un po' ironico, dice a Virgilio: beh, io udì già dire a Bologna del diavol vizi assai. Sono al verso 142. Io udì già dire a Bologna del diavol vizi assai, tra i quali udì che gli è bugiardo e padre di menzogna. E voi che pretendete ad essere gente colta, questo avreste dovuto saperlo.